Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Mattina di ottobre del 1965, scuole elementari Crispi a Trento. I bambini entrano nel grande portone dell'imponente edificio ottocentesco che allora portava ancora evidenti segni del suo passato di orfanotrofio. Ma in questa mattina di autunno il vociare degli alunni non è il solito. Molti hanno il volto imbronciato, alcuni piangono, altri sono più agitati del normale perché devono sfogare l'ansia, per non dire la paura. La prima ora di scuola passa in fretta, ma la testa dei piccoli è da un'altra parte e non c'è spazio per l'aritmetica o la storia dei romani. Eh sì, perché dopo la lezione, c'è la vaccinazione, c'è l'antipolio e chissà che male fa. I più svegli, e allora le Crispi ce n'erano tanti di svegli, vista la vicinanza del quartiere proletario dell'Androne, i più svegli, dicevo, diffondevano storie da brividi, raccontavano ai più ingenui di iniezioni enormi che provocavano dolori tremendi e reazioni mostruose. Li prendevano in giro, insomma. Beh, finalmente è arrivata l'ora. Tutti in fila nei lunghi e severi corridoi. Maestri e maestre impegnati a tenere in riga gli alunni, minacce, qualche scappellotto, allora si poteva. Ma nonostante i metodi marziali, gli insegnanti sono costretti a sudare le famose 7 camicie per tenere la disciplina. Avanti il primo. Il primo bambino entra tremante nell'ambulatorio scolastico, già perché allora c'era la medicina scolastica che non era male. E nell'ambulatorio ecco la sorpresa. Su un tavolo ci sono tanti zuccherini sui quali l'ufficiale sanitario, un medico grande e grosso e un'infermiera stanno mettendo con il contagocce una sostanza azzurrognola. Quindi, zuccherino in bocca e sotto un altro. Altro che iniezioni, dolori e reazioni tremende. Protagonista di questa giornata di 60 anni fa, il vaccino contro la poliomielite, scoperto nel 1951 da un medico americano di origine polacca, Albert Sabin. Nel 1966, con la legge 51 del 4 febbraio, la vaccinazione contro questa grave malattia virale che colpisce le cellule nervose venne resa obbligatoria dal governo italiano, obbligatoria per tutti i bambini di età inferiore all'anno, ma già a partire dal 1964 il Ministero della Sanità aveva avviato una massiccia campagna coinvolgendo scuole e famiglie per contenere in prospettiva debellare la polio. La svolta venne in seguito alla decisione dell'allora ministro Giacomo Mancini di adottare il vaccino Sabin. Per produrlo venne dato incarico alla Sclavo di Siena che nel 1964, con il nome commerciale di Polioral, fu in grado di realizzare 1 milione di dosi al giorno, permettendo così l'avvio della campagna vaccinale il 1 marzo. Ma per arrivare al via di questa grande operazione sanitaria, una delle più grandi del dopoguerra, l'esponente socialista dovette ingaggiare una battaglia durissima contro i sostenitori dell'altro vaccino. Una battaglia che sul piano politico era sostenuta da alcuni influenti esponenti di C. L'altro vaccino era quello che era stato scoperto da Jonas Salk. Uno strumento sicuro anche questo, ma meno efficiente rispetto al Sabin. Il vaccino di Salk veniva iniettato nel braccio con una siringa e conteneva i virus della polio inattivati con la formaldeide, mentre quello del suo collega concorrente si basava su virus attenuati. Sia Salk che Sabin rinunciarono al brevetto. Il primo disse perché non si può brevettare il sole e il secondo che con la sua scoperta aveva voluto fare un grande regalo a tutti i bambini del mondo. Un'altra epoca. Ma che cos'era la poliomielite? Diciamo subito che in Italia, in Trentino, questa malattia è scomparsa nel 1982, quando venne registrato l'ultimo caso, e dal 2002 l'OMS ha dichiarato il nostro paese libero dalla polio. Ma questo virus tormentò l'infanzia, e non solo l'infanzia. Uno dei malati più noti fu il presidente americano Roosevelt, che contrasse il morbo a 39 anni, la tormentò fin dagli albori dell'umanità. una malattia endemica che però, in particolare nel nord Italia, divenne epidemica nella seconda metà degli anni 50. Nel 1958 vennero registrati ufficialmente 8.377 nuovi casi, ma in realtà furono molti di più. Quasi tutti riguardavano bambini, spesso bambini molto piccoli, sotto i 3 anni. Le conseguenze dell'infezione drammatiche, il virus che si diffondeva da umano a umano, principalmente attraverso le goccioline di saliva trasmesse con la tosse, gli starnuti e con le feci, provocava la distruzione delle cellule nervose, portando spesso alla paralisi delle gambe e, nei casi più gravi, di tutti i muscoli, compresi quelli respiratori. Condizioni che costringevano i pazienti a trascorrere la vita in un polmone d'acciaio. Basti pensare che nel caso dell'epidemia del 1958 ben 800 pazienti rimasero completamente paralizzati. Fino agli inizi degli anni 70 a Trento, nei paesi del Trentino, non era raro incontrare giovani in carrozzella o costretti a muoversi con le stampelle. Ed erano vite doppiamente sfortunate, perché la malattia si accompagnava anche all'isolamento sociale. Un isolamento dettato dal rischio infettivo, certo, ma anche dallo stigma sociale che allora colpiva le persone malate. I piccoli manifestavano la polio con improvvisi cedimenti delle gambe, fino a quella che in termini medici viene definita paralisi flaccida. Insomma, non stavano più sulle gambe, che erano rese troppo deboli dal virus che colpiva appunto i nervi. Le famiglie erano terrorizzate e per i piccoli malati si aprivano le porte delle cliniche come quella specializzata di Malcesine o del centro per il recupero dei poliomielitici dell'ospedalino di Trento, che fino al 1967, quando venne chiuso di fronte all'arretramento della malattia grazie al vaccino, ospitava sempre 20-30 bambini. Lunghe degenze che pesavano sulla psiche di questi poveri malati e anche sulle finanze delle famiglie, perché allora non c'era ancora l'assistenza sanitaria per tutti. Ma il virus venne sconfitto grazie al vaccino Sabin. A 6 mesi dall'avvio della campagna vaccinale del 64, i nuovi colpiti della polio furono 212, con la media degli anni precedenti che toccava invece i 2.300 nuovi casi ogni 6 mesi. La battaglia era vinta, ma tanti, troppi, dovettero sopportare le conseguenze di questo maledetto virus per tutta la vita, diventando incolpevoli testimoni di un passato drammatico.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.